Buonasera, introduciamo questa sera il libro di Shemuel. Abbiamo in programma un breve ciclo di appuntamenti su questo libro, nel quale cercheremo di mettere in risalto alcuni temi basilari di cui il libro tratta. Quindi sicuramente ricorderemo alcuni fatti e alcuni episodi, ma più di tutto cercheremo di focalizzare sul messaggio o sui messaggi di questo libro, di riflettere su alcuni aspetti particolari che il libro di Shemuel ci propone o sui quali ci invita a riflettere. Il libro di Shemuel, Samuele in italiano, prende il nome dal profeta Shemuel, appunto, che ne è il protagonista. La scelta non è così scontata. Nel libro, infatti, vi sono altri due grandi personaggi, Shaul e David, Saul e Davide, i primi due re di Israele. Avremmo anche potuto pensare, quindi, di intitolare il libro a uno di questi due. Oppure ancora avremmo potuto pensare di intitolare il libro Le guerre di Israele contro i Filistei, argomento che ritorna in tutto il corso dell'opera. Dall'inizio alla fine avremo guerre contro i Filistei. Però questo ultimo sicuramente non sarebbe in linea con il modo in cui sono chiamati i libri dei Nevi'im, che infatti prendono sempre il nome dal protagonista o dai protagonisti. Quindi, diciamo, limitiamo la domanda al fatto perché Shemuel piuttosto che Shaul e David, poniamoci la domanda anche, una domanda che poi ci accompagnerà lungo tutto il breve percorso di questi incontri, sul perché il libro si chiama Shemuel, chi era Shemuel, cosa ci dice il libro di Shemuel. E iniziamo con ordine, iniziamo dallo scorrere velocemente il testo, che cosa che evidentemente ci consentirà pure di richiamare gli argomenti principali che vi compaiono. Inizia con la storia della nascita miracolosa di Shemuel da Hannah. Miracolosa perché Hannah, come tante altre donne importanti nel Tanakh, era sterile. Questo sarà di per sé un argomento sul quale cercheremo di dare un approfondimento. Hannah ci ha anche lasciato una preghiera di ringraziamento meravigliosa, che i maestri identificano come la base per la Amidah. Quindi noi da Hannah impariamo il modo in cui si fa la tefillah per eccellenza, la Amidah, la preghiera che si recita e tre volte al giorno sottovoce. E Shemuel verrà fin dalla nascita, più precisamente fin dallo svezzamento, prestato al Signore. Mettete da parte questa definizione, questa formulazione sulla quale pure poi rifletteremo. Allora, Shemuel fin dalla nascita viene dedicato al Signore, prestato al Signore, come dice il testo, ossia crescerà nel tabernacolo di Shiloh. Siamo nel periodo successivo ai giudici, prima dei re, e quindi non c'è ancora il Bet HaMikdash, non c'è ancora il santuario a Gerusalemme, quello che c'è è il tabernacolo che ai tempi di Shemuel sta in Shiloh, o almeno all'inizio è in Shiloh. Ok? Quindi Shemuel cresce nel tabernacolo di Shiloh, sotto la guida del sommo sacerdote Eli, e Shemuel diverrà profeta fin da bambino. In una guerra contro i Filistei, l'arca santa viene presa dai nemici. Eli muore per la notizia ricevuta, e Shemuel diviene la guida di Israele. Fino a che il popolo chiede un re, in realtà anche oltre, come vedremo, ma fino a che il popolo chiede un re. Questa è una richiesta che dà un enorme dispiacere a Shemuel e provoca anche l'ira del Signore. E Questo è pure un passo che analizzeremo in seguito. Tuttavia il Signore comanda a Samuel di dar retta al popolo, nonostante la richiesta non fosse una richiesta che si sarebbe dovuta fare, che non era consono, però il Signore comanda a Samuel di dargli seguito. E così viene scelto Saul. Saul è un re modestissimo, viene introdotto, facciamo caso a questa descrizione, come la persona che al momento della scelta si nascondeva fra gli oggetti, Nechba e Lachelim. Eppure Shaul era Mishichmovala, era il più alto di tutti, di una testa. C'è questo contrasto bellissimo, questa descrizione nella quale virtù e modestia vanno a braccetto, che è un classico veramente del pensiero ebraico. Il regno di Shaul si può dividere in due parti in modo molto schematico, ma piuttosto netto. Il successo, che dura fino al momento in cui il Signore ordina di combattere contro Amalek, una fase nella quale veramente Shaul riesce a essere re di tutto quanto il popolo e ad avere molti successi militari. Quando però poi, quando arriva l'ordine di combattere contro Amalek, inizia il declino, perché quella missione fu un fallimento. Non perché Shaul non avesse vinto la guerra, al contrario, ma per l'aver risparmiato il re di Amalek. E questo lo rende non più idoneo a essere re di Israele, una pagina drammatica nella storia di tutto il popolo ebraico e particolarmente nella storia personale di Samuel e di Shaul, che sono legatissimi fra loro. Entra così in scena David, anche lui investito nella sua carica, unto al re da Samuel. Ma Shaul viene preso da uno spirito maligno, non accetterà mai di essere deposto. Qui vale la pena un attimo vedere il brano, perché c'è proprio una conseguenza quasi di causa-effetto tra lo spirito che investe David e lo spirito che abbandona invece Saul. E c'è scritto infatti che siamo qui al capitolo 16, tanto per dare un riferimento. Lo spirito del Signore investì David da quel giorno in poi. Samuele poi si levò e se ne andò a Ramà. Lo spirito del Signore aveva cessato di essere con Saul e si impossessava di lui uno spirito cattivo che veniva dal Signore. Quindi un passaggio proprio, un passaggio delle consegne della monarchia fra Saul e David, che è tutt'altro che facile, coincide in modo nettissimo con questo passaggio di spirito, diciamo così. E siccome Saul non accetterà mai di essere deposto e verrà preso da questo spirito maligno, inseguirà David per tutta la sua vita, nonostante le continue dimostrazioni di lealtà che David gli dà. Perfino quando Saul cerca di uccidere Davide, invece David avrebbe potuto uccidere Saul, continua David a dimostrargli lealtà, a dimostrare lealtà al re di Israele, a non colpirlo. Ma tutto ciò non ha l'effetto di far recedere Saul dalla caccia a Davide. Alla fine Saul muore in guerra contro i Filistei, subito dopo la morte di Samuel, e anche questo nesso è tutt'altro che casuale, e dopo un increscioso episodio in cui aveva fatto ricorso alla necromanzia, la famosa Baalat Ov, proprio per disperato per rientrare in contatto con Samuel. Questa visione è una visione drammatica, piena di sofferenza, alla fine della quale Shemuel annuncia a Shaul la morte, che infatti avviene in battaglia nel giorno dopo. A proposito, va notato che Shaul non fugge, non scappa, non tenta di scappare dal proprio destino, va in guerra e in guerra muore. Muore insieme al figlio Jonathan, che è protagonista di una struggente amicizia con David in tutti i capitoli precedenti. Dopo la morte di Shaul, David consolida il suo regno, non senza ulteriori frizioni con il casato di Shaul. La divisione in Shemuel Aleph e Shemuel Bet, secondo Samuele, è una divisione tarda, per la verità pure la divisione in capitoli è una divisione tarda e non è certo cosa che i maestri conoscessero, e infatti questa divisione fra primo Samuele e secondo Samuele nella tradizione non c'è. Il libro è chiamato il libro di Shemuel ed è da considerarsi un unico libro, pure se noi per comodità faremo riferimento, come si usa ormai come abituale, a primo e secondo Samuele, ai capitoli e ai versi secondo la numerazione che troviamo in tutti quanti i Kumashim nella Bibbia. Però rimane un elemento importante, che il libro è un unico libro, il libro di Shemuel. E tornando a David, in pratica tutto il secondo Samuele, Shemuel Bet, è incentrato su di lui. Il testo dice esplicitamente che David regnò 40 anni, 7 anni e mezzo a Hebron e 33 anni a Gerusalemme. Il periodo di Hebron è quello in cui ancora durava il conflitto con il casato di Shaul e con la tribù di Beniamin. Shaul era della tribù di Beniamino. E anche la storia di David può dividersi in due parti. Il re, che ha saputo superare l'odio e ristabilire l'unità della nazione, eroe di tutti, commette a un certo punto un errore molto grave, un peccato con Batsheba. E Batsheba era la moglie di Uria. Attratto da questa donna, David la prende a sé, mentre Uria, che era uno dei capitani dell'esercito, viene mandato di fatto a morire in guerra, in modo che David possa sposarne la moglie. Questo episodio gravissimo porterà il profeta Natan a rimproverare David con la famosa analogia della pecorella del povero, e soprattutto Natan gli annuncia in quell'occasione che spada e altre disgrazie lo accompagneranno d'ora in poi. Quindi, ed effettivamente questo è un passo fondamentale, una svolta fondamentale nella storia di David, un episodio nel quale David dimostra la modestia di saper riconoscere l'errore e anche di accettare la punizione. Noi spesso pensiamo che il pentimento esenti dalla punizione, ma non è sempre così. Comunque, da questo punto in poi le sventure si susseguono per David, e fra queste i tentativi di sottrargli il regno da parte del proprio figlio Avshalom e da parte di altri. C'è un tratto tipico che rimane in tutto l'operato di David, quello di essersi battuto per l'unità del popolo, e in questo intento è sicuramente riuscito. Il libro si conclude con due episodi gravissimi, una carestia e poi una pestilenza. L'ultimo episodio, la pestilenza che si abbatté sul popolo come punizione, è particolarmente significativo, in quanto causato da un errore di David, che si era ostinato, anche contro il parere dei suoi consiglieri, a voler fare il censimento del popolo. Bisogna tenere presente che fare il censimento nella tradizione ebraica è considerato un peccato di superbia, c'è l'uso di non contare le persone in modo diretto, anche per questioni spicciole. Il censimento è un peccato di superbia, a meno che non esista un motivo effettivo per farlo, che lo giustifichi. Evidentemente nel caso di David non era così, e quindi vi fu una una punizione molto forte che si abbatté sul popolo. E la pestilenza fu fermata dopo gravi perdite umane in virtù del pentimento e dell'opera riparatoria di David stesso. In questo senso, la conclusione del libro di Shemuel richiama quella del libro di, precedente, il libro di Shofetim, il libro dei giudici, su cui si è svolto il ciclo di lezioni precedenti. E si conclude quindi Shemuel come Shofetim con un evento negativo. Seppure questo evento negativo viene contenuto, poi gli effetti vengono in qualche modo frenati a un certo punto dopo che c'è stata una tragedia. E questo anche non è un caso, considerando che la traduzione attribuisce tanto il libro di Shofetim che quello di Shemuel proprio a Shemuel. Quindi Shemuel sia del libro dei giudici che del libro di Shemuel, okay, anche del libro di Ruth. E quindi questo non fa che rafforzare la nostra domanda poi su chi è Shemuel nel suo contesto più generale, qual è l'impronta che ha lasciato tutta la sua opera o tutta l'opera che a lui viene attribuita. E ancora più significativo è il versetto finale del libro di Shofetim, che in realtà è il leitmotiv del libro tutto, del libro dei giudici, che dice a quel tempo non c'era re in Israele e ciascuno faceva ciò che era giusto ai suoi occhi. Infatti, il primo re sarà Shaul, come abbiamo detto, e ciò avviene nel libro di Shemuel. È importante notare che questa constatazione, a quel tempo non c'era re in Israele e ciascuno faceva ciò che era giusto ai suoi occhi, risuona come una nota negativa nel libro di Shofetim. Eppure Shemuel stesso si oppone fortemente all'istituzione della monarchia, come vedremo in dettaglio nel libro di Shemuel. Quindi dov'è l'equilibrio fra queste due cose? Forse come un primo tentativo di risposta possiamo dire che il profeta che vedeva negativamente la monarchia sapeva però riconoscere che questa può essere meno peggio di un'assenza di governo. E in ogni caso ci mostra la devozione di Shemuel, che non si sottrae all'ordine divino neanche quando questo, cioè l'ordine divino, non va nella direzione che egli avrebbe scelto, cosa che del resto noi vediamo anche in occasione della destisciaule della scelta di Davide, che è una scelta che implica una sofferenza tremenda per Shemuel, che con tantissimo affetto e attaccamento proprio aveva investito e accompagnato Shaul. E allora concludiamo questo rapidissimo excursus ripetendoci la questione. Chi era Shemuel, cosa ci dice il suo libro, o meglio i suoi libri, e perché vengono attribuiti a lui. Lasciamola aperta, ma iniziamo a cercare di dare qualche risposta. Okay? Per dare una risposta. Per iniziare a parlare, a provare a dare una risposta, diamoci avventuriamoci in un parallelo fra Shemuel e Mosè, che non è un'idea mia, è un'idea classica che si trova in molti autori, e speriamo che questa possa aiutarci a riflettere poi sul significato di questo accostamento. Quindi fra i tantissimi possibili paragoni, vediamone alcuni che possono aiutarci in modo particolare a illuminare il personaggio Shemuel. Innanzitutto notiamo che dal Tanakh stesso noi abbiamo due versetti nei quali l'accostamento c'è. Cosa ci voglia dire? Dobbiamo pensarci, ma l'accostamento c'è in modo netto. Sia nel libro di Yirmiyahu, Geremia, dove il profeta a un certo punto dice: il Signore mi disse, perfino se si mettesse davanti a me Mosè e Shemuel, la mia persona, dice il Signore, non è con questo popolo. Quindi, in Yamod Mosè Ushmuel, Mosè e Shemuel sono assieme, scelti, diciamo, come esempi dei più grandi. Da Geremia. E forse il pasuk più noto, quello dei Teilim, dei Salmi, in cui c'è scritto Moshe ve Aaron be Kohanav Ushmuel be Korea Shemo Korim el Hashem ve Uyanem. Quindi addirittura qui sono Moshe e Aaron da una parte nell'esercizio del loro sacerdozio be Kohanav Ushmuel be Korea Shemo, e Shemuel fra quelli che e chiamavano il suo nome, il nome di Dio, chiamano il Signore ed egli risponde loro. Quindi vediamo che questa grandezza di Shemuel è affermata dal Tanakh stesso. E poi abbiamo un aspetto biografico importante, e questo magari lo vediamo con un minimo di riferimento al testo. Che succede a Mosè? Mosè, quando è appena nato, come ricordiamo, viene messo nella cesta e la figlia del faraone lo recupera. E qui troviamo che, storia tutti quanti la conosciamo, ma ce la rileggiamo velocemente, apre la cesta, la tireu e tayelet, vede il bambino, vein nar bohe, ed ecco un nar bohe. Nar di solito si traduce ragazzo, quindi dovrebbe essere Mosè è sorprendentemente più grande di quanto non dovrebbe essere. E poi Miriam propone alla figlia del faraone che una donna delle ebree lo allatti, e in effetti così poi finisce, Miriam riesce a combinare in modo che Mosè venga allattato dalla madre, e quando la madre lo svezza, lo riporta, no? Crebbe il bambino, vate via, levat farò, vai là, leven. E lo porta alla figlia del faraone e fu per lei come un figlio. Quindi viene portato da qualche parte subito dopo lo svezzamento. Esattamente la stessa cosa noi ritroviamo a proposito di Shemuel. Shemuel nasce, come abbiamo detto, da Hannah, in modo dopo un voto che questa ha fatto, dopo una tefillà bellissima, e Hannah dice era solita, il marito era solito andare con lei e con la sua commoglie Peninnah. Hannah rimane incinta di Shemuel e lo promette al Signore, dice a Elkanah che non salirà con lui, che prima deve allattare il figlio, cioè fino allo svezzamento, e solo allora lo porterà in grande pompa, con grande enfasi, al santuario di Shiloh, cosa che puntualmente farà. E anche in questo contesto Shemuel è chiamato Nar. Quando Hannah lo porta al Bet HaMikdash, Vatevieu Bet Hashem Shiloh, lo porta alla casa del Signore a Shiloh, Beannar Nar. E il, dovremmo dire, il ragazzo è un ragazzo, ma è un bambino appena svezzato. È un'analogia molto, molto interessante. Entrambi sono a testimonianza di una modestia, vengono sorpresi dalla chiamata divina, e entrambi rispondono con la parola innenni, che è un po' una parola chiave in tutto quanto il Tanakh, è una parola che esprime disponibilità piena e ritorna in momenti drammatici, pensate fra tutti a quello della legatura o sacrificio, se volete, di Yitzhak. Entrambi, sia Shemuel che Mosè, furono ritenuti davvero la guida del popolo, senza possibilità di confondersi con altri. Shemuel e come Mosè, oltre a essere profeti, furono anche dei giudici. Non a caso Shemuel scrisse anche il libro dei giudici, il libro dei Shofetim. E non a caso è una funzione fondamentale nel passaggio dai giudici alla monarchia. Ed entrambi furono maestri. Ancora, entrambi misero in pratica, scusate, entrambi unsero, quindi in pratica investirono di una carica, una figura importante. Mosè lo fece con Aaron, quindi il Cohen, il primo Cohen, e Shemuel lo fece con Shaul, il primo re. Entrambi furono costretti a giustificarsi, anche questo vale la pena che lo vediamo un attimo dal testo, dopo la rivolta di Korach, Mosè si dispiace enormemente, chiede al Signore di non prestare attenzione alla loro offerta, cioè all'offerta dei rivoltosi di Korach, e poi dice: Lo chamor echad mehem nasati velo arioti et echad mehem. Non ho usufruito dell'asino di nessuno di loro e non ho fatto del male a nessuno di loro. E questo stesso tema, quando Shemuel si trova costretto ad accettare di nominare di ungere un re suo malgrado, e pensando che in qualche modo, pensando giustamente che in qualche modo il popolo dimostrasse ingratitudine nei suoi confronti, si rivolge con parole simili, sono un po' ampliando un po' il discorso, ma rispondetemi davanti al Signore, davanti al suo unto, il toro di chi ho preso, o l'asino di chi ho preso, o chi io abbia oppresso, o chi abbia favorito, da chi io abbia preso, una mazzetta, o una persona dalla quale mi sia astenuto dal giudicare correttamente, e restituirò questo. E a fronte di questo il popolo risponde a Shemuel: no, non ci hai oppresso, non hai fatto niente di male, nulla di tutto quanto questo. Quindi, nonostante la loro posizione, entrambi si trovano a un certo momento nella situazione di dover giustificare e quasi testimoniare di non aver mai preso nulla che non spettasse loro, o forse neanche quello che in realtà spettava loro in virtù del loro ruolo, ma che comunque loro non avevano avuto intenzione di prendere. A fianco a questi ci sono anche tanti altri paralleli linguistici, ai quali ora preferisco non entrare, ma ce ne sono tanti. Chi fosse interessato può trovarne in abbondanza. Noi abbiamo accennato solo a due di quelli prettamente linguistici, la parola nar, ragazzo, e il nenni, eccomi. Ma ci sono tante altre che non fanno che rafforzare il legame fra queste due figure. Ne voglio dire uno ultimo, che forse è più significativo di tutti quanti gli altri, e al quale pure dedicheremo un approfondimento in uno dei prossimi incontri. Sia Mosè che Shemuel non vedono i loro figli e proseguire nella loro opera. Nel caso di Mosè non lo troviamo neanche ventilato esplicitamente nella Torah, il Midrash sì lo fa, di attribuire a Mosè un tentativo di chiedere che i figli ereditino la sua funzione. Nel testo di Shemuel questa cosa è esplicita, il testo dice che i figli non seguirono la via di Shemuel, il popolo stesso lo dice come una delle motivazioni per le quali vogliono un re. Allora, che cosa ci dice questo? Che a Shemuel in pratica succede il re, a Mosè succede Giosuè, e in entrambi i casi noi vediamo un affetto, un trasporto enorme nel modo in cui Mosè passa le sue funzioni a Yehoshua, nel modo in cui Shemuel passa, nonostante la sua opposizione di principio alla monarchia, però conferisce l'autorità a Shaul. E questo evidentemente ci dice che questo evidentemente ci dice che la guida, poi dovremmo riflettere su qual è la definizione giusta, ma la guida del popolo non è una cosa che passa in modo ereditario, non è una cosa che si trasmette per eredità. Forse la monarchia si può trasmettere per eredità, così almeno la Halacha dice a proposito dei re della stirpe davitica, ma non il fatto di essere guida del popolo, non il fatto di essere maestri. Cosa ci insegna tutto questo che abbiamo cercato brevemente di dire, in questo parallelo fra Mosè e Shemuel sulla funzione del libro? Dobbiamo infatti tenere presente che nella concezione dei nostri maestri tutto quello che si è conservato nel Tanakh, le profezie che si sono conservate sono solo quelle che sono necessarie alle generazioni, dicono i maestri, cioè quelle di cui abbiamo bisogno per imparare qualcosa. Quindi noi sappiamo che dobbiamo trovare, sforzarci di trovare un significato, un messaggio in ognuno dei testi. Evidentemente ognuno dei libri ha un suo significato, un suo messaggio o più messaggi particolari. E alla luce di quanto abbiamo detto oggi, senza pensare di poter dare una risposta completa, però possiamo tentare di abbozzare questo. Shemuel recuperò una situazione del popolo disastrosa dopo un periodo molto lungo, che è quello descritto nel libro dei Giudici, durante il quale non soltanto, come dice la frase che ricorre, non c'era un re in Israele, ma non c'era neanche un'autorità morale forte che potesse essere da guida per tutto Israele, e abbiamo avuto una decadenza enorme del popolo dal punto di vista morale e religioso. E questo aveva riportato, potremmo dire, il popolo ebraico quasi a una condizione primitiva, che è una cosa che vedremo in modo particolarmente forte, proprio accentuata quasi come una caricatura nell'episodio della cattura dell'arca da parte dei filistei, di una credenza proprio assolutamente magica e lontana da una concezione che è quella che si vorrebbe. Quindi forse possiamo provare a dire che Shemuel riuscì a riportare nell'arco del suo operato il popolo ebraico a una situazione simile a quella nella quale il popolo si trovava dopo alla morte di Mosè. E in più Shemuel inaugurò la monarchia. E a questo riguardo vorrei introdurre due midrashim che sono particolarmente illuminanti e che penso anche meriteranno di essere poi ulteriormente approfonditi, almeno il secondo, ma per oggi possono comunque consentirci di concludere il discorso introduttivo sulla figura di Shemuel. Shemuel all'inizio, nel primo capitolo, abbiamo già detto che la mamma Hannah implorò il Signore di concedergli figli. L'espressione che usa è Benatatala Matehazera Anashime, darai alla tua serva una stirpe di uomini. Ci sono diverse interpretazioni nel trattato di Brachot su questo, sul significato di questa espressione. Una di queste interpretazioni è quella che è data proprio dal maestro, che si chiama Shemuel, come il Shemuel del libro. Questa interpretazione dice che Hannah in pratica è come se avesse chiesto in modo quasi profetico una Zera Anashim, una stirpe di uomini, una stirpe che sarà in grado di ungere, quindi di conferire autorità a due uomini. E quali sono questi due uomini? Sarebbero i due re, Shaul e David, che Shemuel pone a capo del popolo, come re e a capo del popolo. Quindi questo ci potrebbe consentire di rafforzare l'idea che il libro tutto di Shemuel è chiamato a nome di Shemuel perché narra dell'operato di Shemuel, nonché dei re che da Shemuel in qualche modo emanano, che Shemuel ha messo come re sul popolo di Israele. Il secondo Midrash dice una cosa molto particolare, e dice questo, dice che Kol Hazman Shemuel Kayam, Shaul Kayam, tutto il tempo che Shemuel vive, esiste, allora esiste anche Shaul, allora esiste anche Shaul. Qua noi troviamo il fatto che la fine, l'abbiamo detto prima, la fine di Shaul avviene poco dopo la morte di Shemuel. Quando Shaul si reca dalla necromante per rimetterlo in contatto con Shemuel, non sappiamo esattamente cosa avvenne in quell'occasione, ma fu comunque un episodio spaventoso, sconvolgente, nel quale Shemuel, o l'immagine di Shemuel che appare a Shaul, gli dice perché mi hai disturbato evocandomi, dovremmo dire più letteralmente perché mi hai fatto arrabbiare, l'amma irgastani le alot, perché mi hai... quindi c'è un senso di collera, un senso di sofferenza, e lì gli annuncia Shemuel che domani tu sarai con me, come a dire domani in battaglia morirai. Vediamo quindi un messaggio molto profondo sul quale dovremo tornare a riflettere, ma nell'ambito di un'introduzione vediamo che quasi che Shaul non ha esistenza propria quando Shemuel viene meno. Subito dopo la morte di Shemuel, in pratica, avviene anche la morte di Shaul. Però questo Midrash, se lo analizziamo bene, stabilisce un principio fondamentale. Dice tutto il tempo che Shemuel esiste, Shaul esiste, non dice il contrario, non dice tutto il tempo che Shaul esiste, Shemuel esiste. E l'esistenza di Shemuel è l'esistenza della guida morale che legittima la monarchia, non il contrario. Quindi è l'autorità morale, il giudice per eccellenza, Shemuel, che dà mandato al re, e non viceversa. Fin tanto che Shemuel vive, fin tanto che Shemuel esiste, allora Shaul esiste. Abbiamo messo molta carne al fuoco, speriamo di aver dato anche una prima inquadratura del libro e della figura di Shemuel, e ci vediamo, se Dio vuole, mercoledì sera per un paio di spunti sui primi capitoli del libro. Buon proseguimento di serata.